Green at Young. Storie di sostenibilità. Finanziato dal programma INCAP dell'Unione Europea.
Le opinioni espresse nel presente programma radiofonico sono quelle dell'autore, che ne assume la responsabilità esclusiva. La Commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute.
Realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.
Ciao a tutti, io sono Serenella Mazza.
E io sono Jennifer Alessia Piscitelli.
E oggi siete graditi ospiti di UMG Web Radio,
la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro.
La nostra storia sostenibile di oggi riguarda la moda. Sai Jennifer, secondo un articolo del Sole 24 Ore, per produrre un singolo paio di jeans, per esempio, è necessario impiegare 3.800 litri d'acqua, 12 metri quadri di terreno e 18,3 kWh di energia elettrica, senza dimenticare le emissioni di un totale di 33,4 kg di CO2 durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
Se pensi che tutto questo va moltiplicato ogni anno per i circa 3 miliardi di jeans prodotti in tutto il mondo, è tantissimo. E stiamo parlando solo di jeans.
Vero. Infatti la moda risulta essere la seconda industria più inquinante al mondo. E non c'è solo l'inquinamento. In molti paesi in via di sviluppo, la filiera della moda rappresenta uno dei mezzi più usati per lo sfruttamento del lavoro a basso costo. Ed è per questo motivo che per sensibilizzare la popolazione sulle conseguenze ambientali e sociali legate alla filiera produttiva della moda, l'Associazione Manitese ha allestito nel 2019 a Milano un'installazione multimediale che raccontava proprio tutto ciò che c'è dietro a quello che acquistiamo o indossiamo.
Tuttavia, un'altra direzione da intraprendere è possibile. Negli ultimi anni, infatti, si parla sempre di più di moda sostenibile, che è allo stesso tempo sia ecologica che ecosolidale. Ed è di questo che vi parleremo oggi.
Ma che cos'è la moda sostenibile?
La moda sostenibile è quella moda che rispetta l'ambiente e la società in tutte le sue fasi, dalla concezione alla produzione, passando per la distribuzione fino alla vendita. Questo tipo di moda cerca di lavorare con materie prime meno inquinanti possibili, di ridurre gli sprechi nella produzione come i costi di acqua ed elettricità e produrre parti durevoli, stimolando il consumo consapevole. Inoltre, si tratta anche di proporre una produzione più umana, no? Cioè di non sfruttare i lavoratori, garantendogli una retribuzione più equa e con le giuste tutele.
Negli ultimi anni, anche grazie alla domanda sempre crescente dei consumatori, al supporto delle istituzioni e delle imprese, la moda ha fatto passi da gigante, ma tanto ancora c'è da fare. Oggi però vi racconteremo delle storie di moda sostenibile made in Calabria e lo faremo dopo una piccola pausa.
AgriNet Young. Storie di sostenibilità. Finanziato dal programma INCAP dell'Unione Europea.
Eccoci qui nuovamente per parlare delle storie di moda sostenibile made in Calabria. Serenella, sai cosa vuol dire cangiare in calabrese?
No, non lo so. Cambiare? Cantare?
Esatto, cambiare. Cangiari non solo significa cambiare, ma indica anche il primo marchio di moda ecoetica di fascia alta in Italia.
Mi sembra un progetto molto interessante, parlamene di più.
Con piacere. Diversi anni fa, un gruppo di cooperative sociali diede vita a Goel, una comunità di riscatto con lo scopo di migliorare la Calabria, in diversi modi e in diversi ambiti. Alcune giovani donne calabresi si rivolsero proprio a Goel perché volevano salvare l'antica e prestigiosa tradizione della tessitura a mano, che stava scomparendo. E così decisero di recarsi dalle poche anziane maestre ancora viventi nel territorio. E no, le maestre non erano solo semplici tessitrici, erano le maestre che, tra virgolette, programmavano, ovvero imbastivano, tutti i telai a mano del territorio.
Deve essere stato un lavoro molto difficile e faticoso.
Infatti, e per ricordare queste complesse programmazioni matematiche, avevano escogitato dei trucchi mnemonici, delle nenie e delle cantilene, nei cui versi era sapientemente nascosto l'ordine matematico di passaggio dei 1800 fili nei licci del telaio. Le maestre le hanno poi tramandate alle giovani donne che oggi producono i tessuti cangiari, che le hanno trascritte su carta, preservando così un grande patrimonio di tessuti di matrice grecanica e bizantina. Queste giovani donne oggi sono le nuove maestre.
I punti di forza di questo progetto sono artigianalità, sostenibilità ambientale ed etica, giusto?
Proprio così. Cangiari è il primo marchio di moda etica di fascia alta in Italia che usa esclusivamente materiali biocertificati. Unisce tradizione e innovazione realizzando un prodotto unico e la sua filiera di produzione cooperativa è partecipata dagli stessi lavoratori, luogo di inserimento lavorativo anche per persone in difficoltà.
È proprio un bel progetto. Jennifer, io invece voglio parlarti di un altro progetto molto carino, dal nome Fibra Etica. La cooperativa sociale Meat Project di Catanzaro ha iniziato a occuparsi di attività nel settore tessile. Nasce così Fibra Etica, tessuto sociale, inclusivo e sostenibilità. Un progetto che ha coinvolto 3 cooperative, rispettivamente nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria e Palermo, e promuove l'eticità della filiera tessile dalla produzione al consumo, favorendo l'inserimento nel mercato del lavoro di donne con fragilità.
Ma in Calabria ci sono altre realtà che si occupano di moda sostenibile, come Malia Lab di Flavia Amato in provincia di Catanzaro. Questa stilista ha creato la sua sartoria artigianale etica biologica nel 2016 e ha adottato la sostenibilità come valore aggiunto delle sue collezioni. Utilizza fibre naturali come la ginestra per la realizzazione dei suoi capi, a impatto zero e a chilometro zero. Proprio questo fiore e i suoi molteplici utilizzi sono stati oggetto di ricerca per un progetto portato avanti dalla stilista dell'Università della Calabria, a Cosenza, e dal quale poi è nato uno degli accessori più richiesti, lo scialle in fibra di ginestra.
Restando nel territorio di Catanzaro, c'è un altro progetto molto importante che vi vorremmo far conoscere, e per questo abbiamo mandato Francio a parlare con il suo responsabile.
AgriNet Young. Storie di sostenibilità. Finanziato dal programma INCAP dell'Unione Europea.
La nostra storia di oggi è quella di una cooperativa che ha fatto del recupero di un'antica tradizione il suo punto di forza per un modo di fare moda sostenibile ed ecologico. Ed è stata l'occasione anche per rilanciare il territorio di un piccolo borgo, quello di San Floro. Oggi parliamo di Nido di Seta e lo facciamo con il suo responsabile, Domenico Vivino. Ciao Domenico.
Ciao a tutti. Grazie per averci dato questo spazio.
Allora Domenico, partiamo dalle domande semplici. Che cos'è Nido di Seta?
Ma Nido di Seta ci piace sempre dire che è una storia d'amore verso la nostra terra e verso le nostre origini. Noi siamo un gruppo di ragazzi che ha che hanno recuperato un terreno in disuso di proprietà comunale. Noi siamo a San Floro, alle porte di Catanzaro, dove vi è un gelseto di circa 3.000 piante, da cui siamo ripartiti per ridar vita a una delle tantissime tradizioni della nostra regione, della Calabria, e farne oggi un modello di sviluppo che, appunto, partendo dal basso, si proponga come modello alternativo sia a livello economico ma anche sociale. Quindi noi abbiamo realizzato tutta la filiera facendo una piccola via della seta calabrese, partendo dalla terra e attraverso l'allevamento dei bachi arrivare poi al prodotto finito. Quindi noi oggi partiamo dalla terra e arriviamo agli accessori in seta, secondo, diciamo, una lavorazione artigianale.
Come funziona nello specifico la vostra filiera? Cioè, come arrivate dall'allevamento del baco alla seta lavorata?
Allora, noi in primis partiamo dalla foglia di gelso con cui vengono allevati i bachi da seta, perché i bachi, non dimentichiamolo, si nutrono esclusivamente di questa foglia. Dopodiché il baco realizza il bozzolo, dal bozzolo viene estratta appunto la seta greggia, e poi c'è tutto un processo di lavorazione artigianale per arrivare alla seta sgommata, e poi attraverso anche la tessitura manuale, avendo formato una rete di artigiani, si arriva poi al prodotto finito. E ci tengo a precisare che anche la colorazione, quindi la tintura, viene effettuata secondo tecniche naturali, quindi si utilizzano pigmenti naturali, dalla cipolla di Tropea ad esempio alla stessa mora di gelso, alla radice di robbia, una vasta gamma, diciamo, di pigmenti naturali.
Una cooperativa che riunisce intorno a sé non solo tanti ragazzi, ma anche, immagino, tanti artigiani e, in fase di progettazione, suppongo, tante nonne.
Sì, diciamo il confronto con le nonne, se così vogliamo chiamare, diciamo, è stato il primo stadio di ricerca, perché appunto essendo una tradizione che ormai è andata perduta, ci siamo confrontati, quindi abbiamo cercato di reperire il più possibile informazioni sulle tecniche di allevamento, ma anche sulle lavorazioni, appunto sugli anziani, con gli anziani del luogo. Questo però poi non è bastato, quindi abbiamo deciso di intraprendere dei viaggi soprattutto nel sud-est asiatico, come ad esempio la Thailandia, l'India, dove ancora questa lavorazione è in auge. Pensiamo che l'India è tutt'oggi la seconda potenza mondiale, dove abbiamo potuto osservare sia le tecniche di lavorazione tradizionali, quindi artigianali, ma anche quelle a livello industriale, e da lì abbiamo poi messo in piedi nuovamente questa filiera, anche se ci sono dei validissimi artigiani anche in Calabria che mantengono ancora viva questa tradizione. Quindi il nostro compito è stato anche quello di un po' recuperare questi saperi, di accomunarli e oggi arrivare nuovamente al prodotto finito.
Ho dato una sbirciata al vostro sito e voi non siete solo quelli del recupero della via della seta, della tradizione, della coltivazione del gelso o del baco. Voi fate tante altre cose anche.
Sì, diciamo che l'attività prevalente è appunto quella della gelsibaicoltura, però intorno a questa abbiamo sviluppato una serie di attività che vanno appunto dall'agroalimentare all'ecoturismo, proprio perché la nostra filosofia di lavoro si basa innanzitutto sulla crescita del territorio e quindi tradurre, diciamo, la gelsibaicoltura in un'opportunità di rinascita per il nostro territorio. Facciamo un esempio: oltre alla lavorazione abbiamo messo in piedi un circuito di ecoturismo dove il visitatore si immerge a 360 gradi in quello che è il mondo della seta, il mondo rurale, e vive in prima persona tutte le fasi di lavorazione. Naturalmente anche il posto in cui siamo è un posto, diciamo, immerso nella natura, si presta molto. Parlando di numeri, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo oggi sotto questo punto di vista, sotto questo profilo lavorativo, con appunto la crisi pandemica, prima del Covid abbiamo raggiunto circa 6.000 presenze in un paesino di 600 abitanti. Questo per noi, diciamo, è stato un motivo di grande soddisfazione, perché significa che stiamo andando in una giusta direzione, ecco. Anche perché abbiamo dei target diversi che vanno dalle scuole fino al turismo internazionale, con un'attenzione particolare su quello che è il turismo soprattutto americano e nord europeo.
Sì, perché ricordiamo che San Floro non è una metropoli, ma un piccolo borgo della Calabria. Con questa cosa voi contribuite al rilancio di una piccola comunità che altrimenti rimarrebbe sconosciuta. Da quello che abbiamo detto finora si intuisce, ma vorrei che lo dicessi anche tu di persona. Perché è importante recuperare queste tradizioni e provare a fare qualcosa partendo da esse?
Perché il nostro territorio è ricco sia di storie, di tradizioni, ma ha anche un territorio, quindi una vocazione territoriale che si presta a questo tipo di attività. Quindi il nostro futuro non è un futuro sicuramente industriale, anche perché oggi il panorama di quello che è lo sviluppo economico deve avere tantissime attenzioni su quello che è l'impatto ambientale, quindi un'attività che sia sostenibile al 100% sicuramente è quella della gelsibaicoltura, perché si presta benissimo e anche si inserisce poi in un contesto di economia circolare, perché noi nella nostra lavorazione non abbiamo nessun rifiuto, tutto viene riutilizzato. Ti faccio un piccolo esempio: addirittura gli escrementi dei bachi diventano un ottimo fertilizzante, gli scarti dei boschi vengono utilizzati in altri settori di lavorazione, quindi abbiamo veramente un'attività che rientra in quello che è, diciamo, un'economia circolare a tutto tondo.
Domenico, grazie mille per il tuo racconto.
Grazie mille a te, Francesco, un caro saluto e vi aspettiamo a San Floro.
AgriNet Young. Storie di sostenibilità.
L'agricoltura e l'industria ad essa connessa non riguardano soltanto gli agricoltori e le loro famiglie, ma sostiene anche la società nel suo insieme, in tutta l'Unione Europea, attraverso una serie di servizi essenziali. L'agricoltura non fornisce solo generi alimentari e altri prodotti, ma funge da spina dorsale delle comunità rurali.
La PAC favorisce una produzione sostenibile a tutte quelle attività, come quella appena trattata, di nido di seta, che promuovono le tradizioni rurali e lo sviluppo delle comunità rurali. Anche le azioni ambientali della PAC sono concepite per essere socialmente sostenibili. Essa infatti sostiene gli impegni in materia di gestione e gli investimenti a tutela dell'ambiente. In questo modo permette a tutti i coltivatori di proteggere le risorse naturali e la biodiversità per conto della società. Conoscenza e innovazione assumono un ruolo chiave nello sviluppo e nella crescita delle zone rurali, attraverso il Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura, PEI-Agri, e proposte come i comuni intelligenti.
La ricerca e l'innovazione in settori quali le dinamiche politiche rurali e agricole, lo sviluppo del capitale umano e la promozione di sistemi innovativi favoriscono la resilienza delle comunità rurali e svolgono un ruolo importante nello stimolare una crescita economica verde e socialmente inclusiva. La ricerca e l'innovazione si rivolgono inoltre a settori quali le catene del valore alimentari e non alimentari sostenibili, innovative e circolari, gli approcci ecologici all'agricoltura e l'agricoltura digitale, permettendo di conseguire la sicurezza alimentare senza mettere a dura prova l'ambiente. Gli obiettivi di produzione alimentare della PAC sono ulteriormente sostenuti dal Centro Comune di Ricerca, il servizio della Commissione Europea per la Scienza e la Conoscenza, che svolge attività di ricerca nel settore dell'agricoltura e della sicurezza alimentare.
Per aiutare l'agricoltura a soddisfare le richieste della società, la PAC favorisce una produzione alimentare efficiente, che offra il massimo rendimento agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Ciò avviene trasformando i metodi di produzione e i sistemi di gestione per ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti e privilegiando soluzioni naturali, tecnologiche e digitali, fornendo un'ampia gamma di azioni di sostegno per rafforzare il reddito agricolo e stimolare la competitività e finanziando misure di informazione e promozione per ricordare ai consumatori che l'agricoltura europea è una fonte di cibo sicura e sostenibile.
Infine, la PAC contribuisce ad accrescere la resilienza delle comunità rurali in vari modi. La politica di sviluppo rurale punta all'inclusione sociale, alla creazione e alla diversificazione dei posti di lavoro, nonché allo sviluppo delle infrastrutture rurali, come l'estensione della banda larga. I programmi di sviluppo rurali sostengono anche il metodo LEADER, che riunisce le comunità rurali per definire e gestire le strategie di sviluppo locale e aiutarle a superare le loro difficoltà. Un sostegno supplementare per gli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali o di altro tipo contribuisce a mitigare le conseguenze socio-economiche negative dell'abbandono delle terre, mentre i pagamenti specifici per i giovani agricoltori incoraggiano il ricambio generazionale e la sostenibilità della popolazione rurali. Infine, attraverso il quadro comune di monitoraggio e valutazione, la Commissione raccoglie indicatori socio-economici globali sulle zone rurali, garantendo soluzioni fondate sui dati per le principali questioni sociali, come lo spopolamento, la povertà e la disoccupazione.
Ed eccoci giunti alla conclusione della puntata di oggi dedicata alla moda sostenibile.
In pochi minuti vi abbiamo mostrato che cos'è la moda sostenibile e perché è necessaria, e abbiamo visto come, per esempio, dalla fibra di una ginestra, rispettando la natura e le tradizioni, possiamo ricavare uno scialle morbido e caldo. E di quanti altri progetti di moda in Calabria vengono portati avanti all'insegna della sostenibilità e dell'ecologia.
Abbiamo visto quanto sia importante custodire i segreti della tradizione a favore dell'innovazione e quanto sia fondamentale la funzione di un piccolo baco e quanto fare ciò può portare in termini di agricoltura, industria, turismo e riscoperta di un borgo rurale come San Floro.
E infatti ringraziamo ancora una volta l'ospite di oggi, Domenico Vivino, che ci ha fatto scoprire la bellissima realtà della cooperativa Nido di Seta.
Infine, abbiamo capito come, anche se sembra una cosa distante dalla moda, La PAC può aiutare anche chi vuole portare avanti progetti di moda sostenibile, riscoprendo tradizioni o ridando lustro ai piccoli borghi del nostro paese.
Direi che il nostro compito per oggi è finito, Sere. Non ci resta che salutare tutti i nostri ascoltatori e ringraziare Francio, che ci ha aiutato con l'intervista, la regia e la parte tecnica.
E io ci tenevo a ricordare ai nostri ascoltatori di recuperare tutti gli altri podcast di Agrinet Young, ognuno realizzato da una delle radio universitarie del circuito Raduni. Da Serenella,
da Jennifer e da OMG Web Radio è tutto.
Arrivederci a tutti.
Agrinet Young, storie di sostenibilità, realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.